got that swing. Do-wop, 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 do-wop. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Do-wop, 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 do-wop. Do-wop, 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 do-wop.
Buonasera ascoltatori di Radio Yulm, siamo tornati io e Francesco per una nuova puntata di Jazz Don't Mean a Thing.
Eccoci qua.
Eccoci qua, come stai?
Io bene, tu come stai Elisa?
Io bene.
Passate bene le vacanze?
Sì, la sessione più che le vacanze. Sì, 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 passato bene, sono pronta a ricominciare.
Bene.
Poi peraltro mi faccio un minimo di autopromozione perché adesso non avrò più solo questo Jazz Don't Mean a Thing, ma parte la prossima settimana anche un podcast che si chiamerà Fine Line a tema tatuaggi, ma non ci sarà Francesco come regista perché faremo tutto da soli. Quindi ci sarà Alessia che mi fa da videomaker.
Ah, farei anche i video, questo non lo sapevo.
Anche i video, sì sì, non io perché sono un po' certo. Una foca, però sì, si farà.
Bene, bene.
E con oggi ricominciamo questa nuova stagione e cominciamo anche un piccolo ciclo di due incontri, lo chiamiamo ciclino, che sono quello di oggi e quello della prossima settimana, che sono tutti e due legati ad un artista, che è Wayne Shorter, che è un gigantesco sassofonista eccezionale, bravissimo, ancora in vita peraltro, che ha fatto la storia del jazz più puro. Sapete che noi qua viriamo un po', facciamo un po' jazz, un po' quello che jazz non è. E invece questo si tratta prevalentemente di jazz. E ci saranno appunto due incontri, due puntate dedicate a lui. Quella di oggi un attimo più biografica, e invece la prossima con un ospite speciale che non vi annuncio, con cui parleremo della sua fede, perché era buddista.
Ah.
E ha influenzato questa cosa molto il suo stile, anche la sua mentalità, perché era un tipo un po' strano. Infatti ci terrei ad introdurvelo con due citazioni, perché anche qui mi sono dimenticata di dire che questa puntata si basa su questo libro che ho letto, scritto da Michel Mercer, che si chiama Wayne Shorter, il filosofo col sax. Dopo l'avventura con Edith Piaf mi è veramente piaciuto parlare appunto di lui attraverso un libro, e quindi io direi ci sentiamo subito la prima canzone, si chiama A Night in Tunisia, e subito dopo inizieremo a parlare di lui, Wayne Shorter, qui con i Jazz Messenger e Art Blakey per A Night in Tunisia.
Thank you.
torniamo con questo Wayne Shorter che ci tenevo a introdurvi con due citazioni appunto tratte da questo libro. Una che sta nella prefazione, che quindi è stata fatta da, appunto, da Michelle Mercer, mentre l'altra di Herbie Hancock. Ve le leggo perché sono veramente veramente belle. Prima di rivolgerci le sue domande, il giornalista ha osservato che nelle interviste precedenti le risposte di Wayne lo avevano talmente intrippato, cioè scritto proprio intrippato, che per parecchi giorni aveva continuato a scoprire nuovi significati nelle sue parole. Non era solo quello che diceva, ma il modo in cui lo diceva. E vi leggo direttamente anche l'altra e dopo le commentiamo. In quanto essere umano, Wayne Shorter si è evoluto a tal punto da essere in grado di sintetizzare tutta la storia del jazz in un'unica espressione musicale di grande peculiarità e vitalità. Nessun altro sa farlo oggi. E questo l'ha detto appunto Herbie Hancock, che ritroveremo anche nella prossima puntata perché è colui, il suo, diciamo, amico più stretto, che insieme a lui si è lanciato in questa avventura buddista. Quindi oggi parleremo di una parte della vita, non di tutta, perché in parte è più dedicata alla seconda puntata, ma iniziamo come sempre dall'inizio, no? Allora, il nostro Wayne Shorter nasce il 25 agosto del 1933 a Newark, nel New Jersey, nello specifico in questo distretto che si chiama Ironbound, che non so se la parola iron, che vuol dire ferro nel nome, ve lo fa capire, però diciamo che non era proprio un quartiere ricco ricco. E nasce da due genitori che secondo me lo hanno avvantaggiato molto per due grossi motivi. Il primo è che, nonostante fossero una famiglia modesta, non ha mai dovuto patire particolarmente e anzi gli è stato concesso anche di dedicarsi allo studio della musica, quindi comunque è stato introdotto a questo mondo. E l'altro fatto è che erano delle persone molto molto intelligenti, molto brillanti, e che gli hanno insegnato ad assumere un atteggiamento critico verso le norme sociali, che loro non tolleravano un granché. Quindi nasce questo Wayne Shorter molto filosofico sin dall'inizio, forse sarà poi anche quello che l'ha portato verso il buddismo, e mi ha colpito questa cosa perché il libro si apre con Wayne Shorter che chiede a questa giornalista, Michelle Mercer, qual è il tuo primo ricordo? Che è una domanda assurda, no? Cioè, io sicuramente a Francesco non gli chiedo mica qual è il suo primo ricordo. O sì?
No, anche perché come faccio a ricordarmi?
Esatto, è proprio quello il punto. Cioè, sono quelle domande che ti lasciano un po',
sì,
così,
esatto.
No? E lui dice che il suo primo ricordo è quello di un lago di cui non vedeva la fine, ed è stato in quel momento lì che si è domandato il senso della vita. E sono quelle robe che tu dici, boh, io ho 20 anni, non ci ho ancora pensato, esatto.
Interrogarmi già sulla vita
è pesantino, eh?
Pesante, sì.
Pesantino, però è da qui che mi ha incuriosito il fatto che sia un personaggio un po' strano. Tant'è che quando era piccolo non si è interessato alla musica di chiesa, come poteva essere facile che capitasse, per esempio come con Nina Simone, visto che entrambi sono comunque di colore e in quel mondo, in quegli Stati Uniti di quegli anni, era molto, come dire, era molto importante anche partecipare alle funzioni in chiesa e quindi a questa musica gospel molto ricca. Ma a lui non piace, a lui non si appassiona di fumetti e di cinema, e legge talmente tanto e vede talmente volte dei film, per esempio questo Scarpette Rosse di cui parlava nel libro l'ha visto 90 volte. È un numero che, detto così, è sotto il 100, quindi tu ti dici non è tanto, però poi 90 volte vedere un film,
cavolo,
e devi essere un po' maniaco,
dalla testa.
sì veramente. Però diceva che sintetizzava secondo lui il senso della commistione tra musica e arte, quindi bene così che se lo sia visto. E io ho questa, diciamo, questo primo intervento dedicherei una canzone che ha scritto lui, è uno dei suoi più grandi successi, anzi è una composizione, non è una canzone, perdonatemi, e si chiama Infant Eyes, quindi proprio occhi di infante, di bimbo piccolo, e sono forse questi che gli hanno permesso di avere una così ampia e ricca visione del mondo durante tutta la sua vita, e ce l'ascoltiamo. Thank you. bellissima Infant Eyes a introdurre il secondo, diciamo, periodo della sua, della sua giovinezza, perché lui eccelleva in tutto, era un po' un geniaccio, no? Un mostriciattolo, e quindi viene preso anche per le sue doti artistiche, nel senso di pittura e comunque disegno, alla Art School of Newark, sempre lì a Newark in New Jersey. E questo per lui da una parte è un'oasi, perché comunque il fatto di trovare una scuola d'arti negli anni 40 per un personaggio così particolare è sicuramente un vantaggio. Dall'altra, in generale, l'ambiente scolastico a lui non è che gli piacesse tanto, perché era un personaggio molto timido, cresciuto in maniera quasi simbiotica con il fratello Alan, che ritroveremo giusto tra poco, e che quindi era molto riluttante nell'esprimersi o comunque nel parlare con gli altri, perché riteneva poi di doversi andare a conformare a norme sociali o di dare, come dire, non voleva esprimersi.
Ce l'aveva qualche problema sto ragazzo?
E anche più di uno, assolutamente, ma tutti un po' quelli grandi sono un po' problematici, no?
È vero, sì, gli artisti sono sempre un po'...
Beh, uno che si taglia l'orecchio, quell'altro che è tutto strano,
è vero,
insomma,
è vero.
Hanno tutti qualche problema, lui anche sicuramente. E mi è piaciuta tanto questa citazione, che però vi leggo in seguito a un evento, perché lui non era appassionato di musica, non è che gliele fregasse più di tanto, finché non sente questo programma in radio che si chiama Make Believe Ballroom, che era condotto da un conduttore che piaceva tanto a suo padre e che quindi passava spesso nella radio in casa. E loro mandavano musica un po' di tutti i tipi, finché un giorno non decidono di cambiare un filino strada e di mandare questa cosa nuova che si sentiva in quegli anni, ovvero il bebop. E mandano Off Minor di Thelonious Monk, e lui si innamora, non capisce più niente e decide di fare quello nella vita, come se fosse una roba da un giorno all'altro, no? E c'è questa citazione bellissima che ha proprio detto lui appunto nel costruire questo libro insieme alla giornalista, che è: se la musica mi arriva in questo modo, così sfacciatamente, non dovrei fare tutto quello che posso per andarle incontro? E secondo me sì, cioè secondo me è bellissima questa cosa, tant'è che lui non aspetta niente, va al mercato lì, tipo non supermercato, però insomma in un negozio, compra questa tonette, che è una specie di, chiamiamolo flauto dolce, che però dà il suono del flauto traverso, per $1 inizia a suonare, a fare pipo 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 in giro, finché quasi ad avvantaggiarlo, quasi per coincidenza, arriva a Newark l'etichetta Savoy, che era un'etichetta musicale che aveva incontrato specialmente artisti bebop, e quindi tutti questi artisti arrivano in questa cittadina pressoché sconosciuta e gli danno la possibilità di entrare in questo mondo, tant'è che lui vuole diventare a tutti gli effetti un musicista bebop. Insieme al fratello si mettono a suonare, lui si mette a suonare il clarinetto inizialmente, poi si focalizzerà sul sax tenore, mettono insieme questa band insieme ad altri amici, e sono molto strani sia per il loro appunto rapporto simbiotico, ma anche per come vanno in giro, perché c'è questa gara, questo evento molto interessante che descrivono nel libro, che è tenuta da Nat Phipps, che era appunto un musicista del luogo, che dà una gara diciamo interna alla scuola per far confrontare due band che esistevano, quindi quella bebop dove c'era Wayne Shorter e quella più classica. Ed è bellissima la descrizione di quando arrivano a far la gara in questo teatro, perché visto che il bebop era anticonformismo, loro si presentano vestiti come dei becchini, tutti scombinati, e non portano gli strumenti nella loro custodia per proteggerli, ma in una roba di plastica, tipo foderati in plastica, per essere anticonformisti. Vanno, fanno quello che devono, suonano ad orecchio, non gliene frega niente di seguire gli spartiti. Chiaramente vincono, perché Wayne Shorter è un mito, e Nat Phipps, ovvero chiamiamolo il mastro di cerimonie, no, di questa gara, e rimane talmente colpito da chiedergli di entrare nella sua orchestra. Wayne Shorter era un po' riluttante, nel frattempo si diploma, non sa se andare o non andare, ma decide poi di iscriversi per studiare educazione musicale alla New York University, e quindi dice: ok, entrare in questa orchestra mi serve, mi dà soldi, e quindi ci si unisce. A questo punto ci ascoltiamo un suo capolavoro altrettanto famoso, questa è Footprints ed è secondo me fantastica. Sassofono bellissimo, molto articolato, che adesso si scoprirà pian piano da dove viene, perché queste incisioni sono tutte successive a un incontro che penso gli abbia cambiato la vita, anzi ne sono abbastanza sicura. Lui, l'abbiamo lasciato alla New York University e insieme all'orchestra di Nat Phipps, si laurea nel 56, poi chiaramente c'era la leva obbligatoria, quindi va per 2 anni nell'esercito, dove anche là non perde occasione di suonare e di incontrare musicisti. E quando torna decide di andare a frequentare il locale di Count Basie per fare delle jamming, comunque per suonare, e lì incontra la coppia Coltrane, quindi John Coltrane e Naima, sua moglie. John Coltrane, non so se lo sapete, nel caso lo diciamo, è uno dei sassofonisti, anzi forse il sassofonista più grande di sempre, e aveva appunto questo stile molto articolato, molto arzigogolato anche. E quando vede Wayne suonare, si piacciono, i due si piacciono, decidono di trovarsi anche al di fuori del locale di Count Basie per appunto per studiare, per provare, interagire, e Naima, la moglie di John Coltrane, inizia a piacere molto Wayne, tant'è che lo invita spesso a casa, ci sono le storie dei biscotti, eccetera. E nonostante Wayne Shorter dovesse farsi dei chilometri veramente per arrivare a casa di John Coltrane, ci va, e là si esercitavano su vari spartiti, su varie cose, ma la cosa più particolare che ho letto è che non usavano degli spartiti per sassofono, né tantomeno degli spartiti per ottoni in generale, perché per andare oltre prendevano gli archi, quindi i violini, il violoncello, spartiti che non c'entrano nulla, che non hanno proprio niente a che fare anche per tipo di mobilità e di disponibilità del, insomma, del tipo di suono, del tipo di strumento, e li usavano per creare dal nulla. E secondo me questo poi nell'arte della composizione di Wayne Shorter, che sarà quello che lo arricchirà, cioè lo renderà, lo nobiliterà, ecco, meglio come verbo, nel corso della sua carriera, ha influito molto. Inizierà in questo periodo anche a frequentare un locale storico, veramente, che ha fatto la storia, i racconti e i miti del jazz, che è il Birdland, dove incontrerà Joe Zawinul, che è, spero di averlo letto bene, che è il componente che poi lo accompagnerà per tutta la sua vita, e con i Weather Report, che saranno un gruppo che, insomma, che costruirà dopo. Ma ci tenevo a leggervi questa citazione bellissima dal libro, che riguarda proprio il Birdland, e dice: Joe ed io ci incontravamo all'angolo del Birdland e ce ne andavamo da un posto all'altro, io, lui, Slide Hampton e qualcun altro. Tutti i nomi, breve interruzione, che sentirete in questo pezzo sono dei grandissimi del jazz. Cioè, questo locale è tipo il paradiso di tutti quelli che facevano jazz a livelli alti, quindi questo ometto qua, che è ancora vivo, ha avuto l'occasione di incontrare veramente i dèi del jazz, è una cosa incredibile. E dice: ce ne stavamo in giro saltando da una parte all'altra e non mi resi conto che quello che facevamo, l'azione, prendeva il posto dei discorsi. Ora, a ripensarci, eravamo sempre insieme ad altra gente, ci imbattevamo nelle persone e nelle cose. Ecco Thelonious Monk, arriva Miles Davis e lì, ehi, sono i Rollins. E poi ce ne andavamo a mangiare da qualche parte e mentre mangiavamo a tarda notte arrivavano tutti, Dizzy Gillespie, tutti loro, e sembrava... Dicono un'immagine vale mille parole. Beh, noi vedevamo. E per me era linguaggio. Vedere la gente, più che parlarci, significava conversare. C'eravamo dentro tutti quanti al Birdland. Sarah Vaughan, Dina Washington. Ci lavoravamo parecchie sere. E ora che ci penso, Joe e io, la gente che conoscevamo, credevo che quello fosse parlare. Ma forse non lo facevamo. Un sacco di mani che si stringevano. Parecchi abbracci, davvero. E è bellissima questa cosa che... fosse un locale dove ci fosse più azione che altro, no? Non c'era tanto parlare, ma c'era proprio il fare, il mettersi assieme e il fare musica assieme. E lui ha deciso di dedicargli un pezzo a questo Birdland che secondo me gli è rimasto nel cuore, e gli ha dedicato un pezzo molto particolare ma anche iconico. Appena lo sentirete lo riconoscerete. L'ha creato con i Weather Report, quindi con Joe Zawinul, e ce la sentiamo. Questo è Birdland dei Weather Report. pochissima questa Birdland, mi piace un sacco. Poi stamattina ero lì che mi lavavo i denti, l'ho messa su e ballavo. Mi piace un sacco. E torniamo quindi al nostro Wayne Shorter, che era al Birdland, appunto, dalla canzone. E in tutte queste sue nottate, perché lui che cosa faceva? Andava alla New York University di giorno, perché chiaramente poi si laurea. Poi la sera girava per locali, tornava alle 3 di notte, usciva alle 6, tornava alle 3 di notte, eccetera, eccetera. Quindi una vita abbastanza sregolata. E in tutto ciò comunque comincia a farsi conoscere, a farsi notare come giovane sassofonista più che promettente, tant'è che quando accompagna un musicista di cui non ci importa tanto il nome al Toronto Jazz Festival, lì intercetta, o meglio viene intercettato da Art Blakey. Che chi è? È un fantastico direttore di questo gruppo, che sono i Messenger, che decide di includerlo nel suo, insomma, nel suo ensemble. Gli chiede: ti va di unirti? E lui dice sì, dai, perché no. E questi anni con i Messenger, che comunque sono assolutamente non pochi, anzi Wayne Shorter cresce tantissimo con questa formazione, chiamiamola così, sono molto importanti. E ci sono delle frasi molto belle che dedica un po' al, appunto, all'ensemble intero e un po' ad Art Blakey. Per esempio: lo stile carota e bastoni adottato da Art nel dirigere il gruppo diede a ciascuno dei membri la possibilità di mettersi alla prova. E questa va spiegata, perché Art Blakey era molto molto rigido. Questo lo dice in tutto il libro, non lo lascia a intendere. E perché voleva da ciascuno il meglio, voleva che ciascuno riuscisse a specializzarsi nel suo, tant'è che è proprio in questa formazione, in questo periodo, che lui, Wayne Shorter, si inizia a dedicare alla composizione, fino a che non diventerà l'ufficiale compositore dei Messenger, tant'è che per esempio A Night in Tunisia, che abbiamo ascoltato prima, era qualcosa dove lui suonava, aveva iniziato a dare il suo contributo comunque, perché era un bebop questo, quindi improvvisavano, c'erano gli assoli, eccetera eccetera. Ma sentiremo più tardi una melodia che si chiama African, composta da lui, e sentirete un cambio inaspettato, perché comunque lui era molto molto creativo, sulle nuvole, filosofico. Diciamo che questo insieme di cose lo descrive abbastanza bene, anche il fatto che poi del buddismo, che fosse così aperto e così bizzarro anche come personaggio, rientra tutto nella sua composizione, nel suo modo di comporre. Ci sono delle altre cose molto belle che dice, per esempio dice di Art Blakey che era molto devoto alla musica, lui proprio ci teneva, e riporta una sua citazione che dice: per Blakey la musica era intrattenimento al di sopra di ogni cosa, e qui è proprio sua, di Blakey. Quando la gente viene qui a rilassarsi e a divertirsi dopo una dura giornata di lavoro, il mio di lavoro consiste nel renderla felice e lavar via la polvere della vita quotidiana. Ecco qual è il significato del jazz. Quindi c'è anche questo fatto proprio di passione che mi è tanto piaciuto nel leggere queste pagine poi dedicate ad Art Blakey. La cosa un po' meno carina è che comunque la vita del jazzista, come in generale la vita del musicista, ma per loro in quegli anni forse di più, è il fatto che fossero sempre in giro, sempre in tour e sempre molto impegnati. E questo è proprio un'espressione che usa Wayne Shorter, dice: sono stati gli anni delle bevute pesanti e dell'art bop. Quindi comunque si lasciava una vita abbastanza sregolata. E io inizierei a sentire, per introdurre il prossimo intervento, questa composizione di Thelonious Monk, perché parleremo degli incontri che ha avuto in vita sua, quelli perlomeno più significativi e che l'hanno formato, perché quelli, diciamo, in vita matura era già lui un grandissimo che incontrava grandissimi. Qua stava crescendo e sono quegli incontri che l'hanno sicuramente cambiato, il primo dei quali sicuramente Thelonious Monk, e questa è Evidence.
Thank you.
questo era Evidence di Thelonious Monk. E iniziamo però con un altro incontro veramente bello, bello, bello. Questo mi è proprio piaciuto. Ha incontrato Bud Powell nella sua vita, che chi è? Un grandissimo, grandissimo jazzista. Ma la cosa ancora più interessante è il contesto, perché una sera erano andati coi Jazz Messenger a esibirsi, adesso non ci importa dove, e lui si rende conto che nella platea c'è Bud Powell, che è come dire, cioè, per noi Beyoncé, quelle robe che te le sogni di notte, no? Che dici, mamma mia, c'è Dio davanti. E per omaggiarlo, chiaramente se ne rendono conto tutti, lo fanno notare, eccetera, decidono di suonargli delle canzoni. Quindi gli suonano Bouncing with Bud, che sentiremo dopo, e Dance of the Infidels, che sono due dei suoi maggiori successi. E niente, piace, poi Bud Powell sale sul palco, suona con loro. La sera finisce, chiacchierano, eccetera, e erano lì in tour, quindi poi vanno in hotel. Wayne Shorter va in hotel a dormire, si addormenta. Di notte però, alle 3 di notte, suona il campanello, crisi. Va ad aprire e vede Bud Powell alla porta, vestito un po' come era vestito, perché faceva freddo, eccetera. E lì non è che gli viene il panico, però si fa qualche domanda, perché Bud Powell, come tutti gli artisti che dicevamo prima, era un po' matto, tant'è che era già finito in ospedale psichiatrico. Quindi ti viene a chiedere, sai, appena suonato con lui, l'hai conosciuto, cos'è che ci fa lì? Entra e Bud Powell gli dice, suonami qualcosa, nient'altro. E lui, attonito, cosa faccio? Vabbè, suona, si mette a suonare. Gli suona Dance with the Infidels, Dance of the Infidels, scusate, che avevano suonato prima, cioè la sera precedente. E la suona tutta. Bud Powell è lì, non si sa se gli piace o meno. Se ne va, lo ringrazia e se ne va. E Wayne Shorter non ha mai capito effettivamente che cosa fosse, finché quando si trovò sul set di Round Midnight, che era un documentario successivo che hanno girato con la figlia di Bud Powell, Celia, gli racconta questa cosa e la figlia gli risponde: avevate suonato tutti insieme e papà era ospite della band quella sera? Gli chiese. Sai, papà non venne da te per farsi dare dei soldi, non si intrufolava furtivo a casa delle persone per vedere se qualcuno poteva aiutarlo a procurarsi da bere. E qui già scopriamo altri due problemi che aveva. Papà seguiva la musica e venne da te per il motivo che ti disse, per assicurarsi che fosse tutto a posto. Perché quando Wayne Shorter glielo chiese, gli dice, ma cosa che sei venuto a fare? Gli dice, no, solo per vedere se era tutto ok. E invece era proprio perché era stato attirato dalla musica. Cioè, nonostante poi avesse tutti i suoi problemi, era andato lì perché gli era così piaciuto Wayne Shorter che voleva sentirlo ancora. E questa cosa mi è proprio piaciuta. E l'altro incontro, che non è un incontro diretto ma mi è altrettanto piaciuto, è con Charlie Parker, Bird, di cui parleremo tra qualche puntata. E che cosa succede? Che Art Blakey aveva una famiglia, no? Aveva una moglie e due figlie. E la figlia più piccola aveva una governante, che era Joelle. E Wayne Shorter la conosceva perché in questi ensemble jazz comunque si era molto di famiglia in tutti i sensi, nel senso che poi si facevano le festività assieme, era tutto molto unito. E quindi conosceva Joelle, che era la governante della figlia di Art Blakey. E Joelle un giorno arriva da Wayne Shorter e gli dice: guarda, mi è stato dato un pacco per te. Ero su una panchina in un parco di New York, è arrivato questo tipo e mi ha dato un pacco. E lui gli chiede, ma chi è questo tipo? E lui gli dice Charlie Parker, no? Allora va a casa e apre questo pacco e ci trova dentro innanzitutto un disco di questo sassofonista altoista, in realtà, quindi musicista di un sassofono alto, soprano, che è Marcel Mühl, che era molto interessante, una composizione veramente, cioè un tipo di composizione la sua molto ardita. Poi trova un manuale tedesco di esercizi per violino, sempre sullo stile di Coltrane, ovvero dell'esercitarsi con cose non affini al proprio strumento, ed è accompagnato poi il racconto di questa cosa da una citazione di Miles Davis, con cui arriverà a suonare dopo, che ha sempre detto di Wayne Shorter: lui è l'unico a scrivere come come Bird. E quindi io adesso direi che ci sentiamo in onore del primo incontro, quello un po' più mistico, questa Bouncing with Bud, eseguita effettivamente da Bud Powell. Ce l'ascoltiamo. alla fine di questa Bouncing with Bud proprio di colpo. E questi erano un po' questi incontri di cui ci tenevo a parlare, perché essendo capitati tutte e due nella prima parte della sua vita, comunque, secondo me lo hanno formato molto. Mi viene da immaginare, poi non è tutto scritto, quindi bisogna darci un po' di interpretazione, però la parte di Charlie Parker sicuramente da un punto di vista tecnico, perché come diceva Miles Davis, nessuno a parte Bird e a parte Wayne Shorter ha mai avuto questa capacità di scrittura, perché veramente si addentravano in territori che neanche potevano immaginare, proprio si lanciavano. E sicuramente ricevere questo pacchetto con il manuale tedesco di esercizi per violino sicuramente ha dato il suo contributo e la sua spinta, specialmente motivazionale. E per quanto riguarda invece Bud Powell, mi viene da pensare che non lo so, che sia stato qualche cosa che lo ha emozionato, secondo me, anche il sentire poi effettivamente che era andato solo per una questione musicale, perché poi Wayne Shorter appunto è una persona molto molto aulica nel parlare, molto complessa, ma secondo me anche molto dolce, anche per come si racconta. Quindi mi piace pensare che anche questo incontro gli abbia dato un qualche cosa. Con i Messenger però non dura tutta la vita, l'abbiamo detto, a un certo punto finisce perché? Innanzitutto perché lui cominciava a diventare troppo bravo, è strano da dire, però le sue composizioni molto ardite e Art Blakey, che comunque era il band leader, quindi bisognava sottostare a lui, aveva uno stile hard bop che, pur essendo bop, quindi improvvisazione totale, tendeva a ripetersi, quindi non era il massimo. D'altra parte arriva di soppiatto questo Miles Davis, che per il suo quintetto di mostri, veramente dopo ne parleremo, voleva un sassofonista, perché il loro sassofonista era un po' sfuggente, poi non era neanche così bravo. E quindi inizia a spingere, chiama Wayne Shorter e gli dice: ma vieni da me. Ma c'era un problema, e ve lo leggo dal libro. Wayne era un jazz messenger e il codice etico non scritto del jazz richiedeva una certa prudenza. Miles non poteva fare finta di niente e rubare un musicista a un band leader di maggiore esperienza, soprattutto se quel band leader era Art Blakey. Il rispetto di Miles nei confronti di Art era compromesso tuttavia da una vecchia ferita. Nelle sue memorie scrisse che Art aveva dato informazioni su di lui alla polizia, che avevano portato a un arresto per droga a Los Angeles nel 50. E per di più, nell'ottica di Miles, il fine musicale giustificava sempre i mezzi. Quindi ci immaginiamo questo Miles un po' come il cattivello della situazione, no? Anche se c'erano queste faide, eccetera, eccetera. E alla fine trionfa, perché per il motivo appunto un po' di monotonia e di eccessiva bravura, e sia per questa continua pressione, Wayne Shorter decide di lasciare i Jazz Messenger e entra nel quintetto di Miles Davis, dove si succederanno veramente di tutto. Cioè, c'era dentro Freddie Hubbard, c'era dentro Herbie Hancock, che dicevamo sarà il suo amico, quindi veramente dei mostri sacri del jazz. E in questo quintetto imparerà innanzitutto, più che imparare, darà vita alla sua effettiva carriera di grandissimo, perché se stavi con Miles non potevi che essere un grande. E poi effettivamente darà un inizio alla sua carriera di incisione, perché Miles Davis era a contratto con la Blue Note, quindi la grandissima etichetta musicale del jazz, e inizierà effettivamente a registrare con continuità, quindi farà il musicista a tutti gli effetti. C'è questo aneddoto abbastanza divertente del fatto che quando erano in tour, ma anche quando erano a casa, Miles Davis spesso cercava i suoi musicisti, anche solo così, per chiacchierare e bere qualcosa, e Wayne non lo trovava mai. E dove era sto Wayne? Si scopre che era in camera sua, chiuso dentro, tipo eremita. Infatti il capitolo si intitola tipo eremita, una cosa del genere, a scrivere. Stava dentro ore e ore e ore. Ed effettivamente l'apporto più grande che darà al quintetto di Miles Davis sarà effettivamente la sua composizione, che lo porterà a fare delle cose eccezionali. Ed è proprio a questo proposito che, come vi dicevo prima, vi faccio sentire Africaine, che è ancora fatta con Art Blakey e Jazz Messenger, ma che dà assolutamente una visione, secondo me, completa di quella che è la sua composizione. E ce l'ascoltiamo, dai!
Thank you.
l'ho lasciata andare un po' di più questa African perché è veramente bellissima. E se sentite comunque i virtuosismi del sassofono, ma in generale di tutta la composizione, è eccezionale. E peraltro, questo è un piccolo spoiler, African sarà anche il tema di una delle prossime puntate, che tratterà di un giovanissimo sassofonista che ha adesso 35 anni, che fa delle robe stile African, ma ragazzi, eccezionali. Io in questi giorni mi sto immergendo completamente nella sua musica, è spettacolare. Comunque, dicevo, non ci perdiamo troppo via, torniamo a Wayne Shorter, che sta con Miles Davis. E succede una cosa, che nel lavorare con Joe Zawinul, che abbiamo detto prima, su In a Silent Way, uno degli album più celebri di Miles Davis, si mettono a pensare, loro due già si piacevano un po', no? Cioè se ne intendevano bene come musicisti, e iniziano a pensare di fare qualche cosa di loro, da soli. Ed effettivamente nasceranno poi nel 1970 i Weather Report, che saranno questo gruppo appunto fusion jazz, diciamo, che tratta, come avete sentito prima in Birdland, un po' di jazz, ma anche un po' di funky, ma anche un po' di elettronica, un po' di tutto, perché appunto Wayne era super aperto, super disponibile a nuovi orizzonti. E c'è da chiedersi perché Weather Report, no? Che vuol dire il bollettino meteorologico, cioè proprio il nome che tu dici, vabbè. Perché? Perché loro volevano un nome facile, di utilizzo quotidiano, comune, che poi, quando tu vai su Spotify e leggi Weather Report, che la gente ci cliccasse, cioè no, chiaramente in maniera metaforica, non avevano Spotify, che la gente ci cliccasse e sentisse qualcosa di tutt'altro che quotidiano. Quindi volevano qualcosa di facile che poi si...
stupisse. Che era un ossimoro, no? Un po' un ossimoro.
Esattamente, un po' un ossimoro, bravo. E quindi si sono chiamati Weather Report. E loro due saranno i membri fissi, poi ci saranno altri bassisti, tastieristi, eccetera, che gireranno, ma loro due sono il nucleo fisso di questo gruppo. Secondo me, per descrivere anche un po' lo stile, l'obiettivo che avevano in questo ensemble, c'è questa citazione bellissima che ho trovato nel libro, ed è: perché un pezzo deve avere una struttura di 8 battute? Perché non di più o di meno? Cioè, il loro obiettivo era sperimentare nella maniera più ampia, nel senso più appunto ampio del termine, e ce l'hanno fatta, perché se sentite una qualunque delle loro canzoni è un qualche cosa di stupefacente, secondo me. Passiamo all'ultima parte della carriera di Wayne Shorter, che però, come vi ho detto, tratteremo nella seconda puntata di questa cosa. I Weather Report andranno avanti per molti anni, ci farà una grande carriera, ci farà delle grandi cose, ma successivamente avrà dei tour con vari artisti, tra cui Carlos Santana, un grandissimo chitarrista che forse anche conoscete, farà delle collaborazioni varie, Joni Mitchell nello specifico apparirà in moltissime delle sue composizioni, e riceverà un numero esiguissimo di Grammy, ovvero 11, quindi una roba incredibile. Prima di arrivare alla fine, dove vi leggerò secondo me una bellissima citazione, io, per ricordarci di questi Weather Report, ci sentirei un'altra di queste loro fantastiche composizioni, questa è Tin Town. Questa Tin Town, come anche Birdland, mettono una carica eccezionale. E quindi siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata su Wayne Shorter, un po' più dedicata alla sua musica. La prossima sarà un po' più dedicata al suo estro. E vi volevo leggere questa citazione bellissima che ho trovato su un articolo online. E non è una citazione, è un'osservazione, però mi è tanto piaciuta. E dice: oggi che, di tutti i sassofonisti inizialmente citati, Shorter è rimasto l'unico ancora in vita e in attività insieme a Rollins e Golson, si percepisce molto meglio la vera dimensione del suo lungo percorso da maratoneta e l'importanza enorme del suo lascito artistico. Perché, a differenza di Rollins e Golson, splendidi monumenti di loro stessi, ma poi basta, Wayne Shorter sta ancora scrivendo la storia del jazz con il suo magnifico, attuale quartetto, con Danilo Perez, John Patitucci e Brian Blade, che è non solo uno dei gruppi più intensi e avventurosi della sua carriera, ma probabilmente il gruppo più importante in circolazione da una decina d'anni a questa parte. Come conferma anche la Mercer, e infatti cita nella sua biografia, i suoi concerti sono un barometro per lo stato del jazz, persino per lo stato di salute dell'umanità. Shorter è forse l'unico jazzista vivente ad aver sfiorato così tante icone del jazz, Bud, Bird, Blakey e Miles, e li abbiamo citati tutti, e a mantenere ancora oggi il potere prometeico di trasformare la musica. E mi è veramente piaciuta perché penso che sia esattamente il senso di questo personaggio, cioè il fatto che abbia attraversato così tanti anni di carriera, come poi era stato per Duke Ellington, ma mentre Duke Ellington aveva uno stile talmente, come dire, definito, talmente forte da restare in voga per così tanti anni, Wayne Shorter secondo me è molto mutevole ed è per questo che è stato in grado di prendere da ciascuno dei personaggi che ha incontrato qualche cosa di cui, diciamo, far tesoro. E quindi io direi ci troviamo nella prossima puntata, venerdì prossimo, con un ospite che non vi annuncio, un professore della Yulm veramente particolare peraltro, quindi lo conoscerete, a parlare di jazz e buddismo. Quindi io direi un saluto da parte mia e da parte di Francesco.
Ciao a tutti ragazzi, ascoltateci sempre perché è troppo bello ascoltarci.
Siamo forti, esatto. E quindi buona serata a tutti e a presto, ciao. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a-do-a
Do it.